Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione mondiale per i dirigenti. Il presidente Thomas S. Monson, che parteciperà nel proseguo di questa trasmissione, ha chiesto a me, anziano Holland, di dirigere. A tutti voi missionari nel mondo che partecipate a questa trasmissione, diciamo che in tutta la vostra vita non parteciperete mai più a una conferenza di zona così grande. Godetevela e imparate. A tutti voi membri della Chiesa riuniti in tantissimi luoghi, diciamo che quando nei consigli di Rione e di Palo parlate di questa eccezionale armata di nuovi missionari, non potete più dire soltanto «eccoli là». No, è venuta l'ora in cui dobbiamo dire «eccoli qua». Alla luce di tale spirito di unità tra i membri e i missionari, ringraziamo il nostro coro che è composto di missionari del centro di addestramento per i missionari di Provo e di membri del consiglio di Rione di Palo nella contea dello Utah. il coro ha aperto la riunione cantando un bel arrangiamento di Genti guardate. I fratelli James Kensen e Ryan Eggett hanno diretto il coro e il fratello Seth Bott e sorella Matangelo hanno suonato l'organo. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Ludlow, che è stato chiamato a servire nella missione di Torreón in Messico.
Dear Heavenly Father,
caro Padre Celeste, ti siamo grati per questa opportunità che abbiamo quest'oggi di poter sentire la Tua parola attraverso i Tuoi servitori. Ti preghiamo affinché lo Spirito possa essere con noi perché possiamo sapere cosa dobbiamo fare per venire più vicino a Cristo. Ti siamo grati per i missionari e i presidenti di missioni e quei missionari ritornati. Ti preghiamo di benedire tutti loro affinché tutti possano venire a Cristo e ti siamo grati per il tuo figlio, per l'espiazione. Ti amiamo e ti diciamo queste cose in nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, anziano Ludlow. Seduti con noi ci sono membri del Quorum dei 12, del Quorum dei 70, del Vescovato Presidente e delle presidenze generali delle ausiliarie. Anziano Ludlow, grazie per la preghiera e tutti ti stanno aspettando perché tu possa arrivare nella missione. Siamo grati per i quorum dei 12, i quorum dei 70, il Vescovato Presidente e le presidenze generali delle ausiliarie. In un certo senso si tratta di un modo di rappresentare i vostri consigli di Rione e di Palo e l'opera che svolgiamo insieme. Qui alla sede centrale della Chiesa ci consigliamo ampiamente su tutte le principali decisioni che riguardano l'opera missionaria e tutto il resto del lavoro dell'opera. Per esempio, quando abbiamo preso in considerazione l'abbassamento dell'età per il servizio missionario, ci siamo consigliati con tutti i consigli e i quorum presidenti della Chiesa, comprese le presidenze della Società del Soccorso delle Giovani Donne della Primaria. I loro consigli e suggerimenti sono stati fondamentali per tali decisioni. Speriamo che sia così anche nei consigli dei vostri pali e rioni. Si ascoltano tutti i fratelli e sorelle, che siano su tutte le questioni rilevanti, compresa la questione sempre più importante dell'opera membro missionario. Nello spirito di tutto questo, siamo grati di incontrarvi oggi in occasione di quella che potremmo definire una riunione di consiglio di Palo Rione mondiale. Speriamo di darvi i nostri consigli e guida per quanto riguarda l'opera di salvezza nei vostri rioni e pali. Siamo particolarmente grati di avere con noi coloro che sulle cui spalle poggia quotidianamente così larga parte del peso dell'opera di salvezza, presidenza di Aria, 70 di Aria, presidente di Palo, vescovi, sommi consiglieri assegnati all'opera missionaria, dirigenti del lavoro missionario di Rione, membri del consiglio di Palo e di Rione e naturalmente missionari e presidenti di missione in tutto il mondo. Siete una grande squadra. E siamo emozionati di partecipare a questa storica trasmissione con voi. Diamo il benvenuto anche a coloro che ci seguono via satellite o via internet. Per esempio, abbiamo in collegamento il presidente James Matsumori e i suoi missionari della missione di Washington DC Nord. Come sta, presidente Matsumori? Stiamo bene. In particolar modo sorella Matsumori è molto bella. Grazie per i vostri missionari e per coloro che sono con voi. Grazie per essere con noi. Date il nostro amore a tutti i vostri missionari, sorella Matsumori, tutti i bambini della primaria ti salutano. Oggi il presidente Matsumori rappresenta tutti i 405 presidenti di missione nel mondo. Siamo grati per tutti i presidenti di missione e per le loro mogli che stanno servendo ora, per coloro che termineranno il loro servizio tra qualche giorno e per coloro che sono qui stasera all'inizio del loro servizio. Con noi ci sono anche il presidente Marco De Loaiza del Palo Magdalena di Lima, Perù. Buonasera, presidente. Siamo grati per averla con noi. Non ha aspettato per il mio spagnolo? Non vedevo l'ora di parlare in spagnolo.
È
un grande privilegio per noi essere qui con voi, anziano Holland. Grazie mille. È una bella occasione di poter avere questa possibilità da Perù a Provo. È qualcosa di poetico. Grazie per aver preso il tempo di parlare con noi. Grazie a sua moglie, ai membri del suo palo. Lui rappresenta tutti i presidenti di palo che sono nel mondo e con il loro consiglio di palo. Grazie per essere uniti a noi oggi. Con noi c'è anche il vescovo Ofea Unga del rione di Haula 4 del palo di Haie, Hawaii, insieme al suo consiglio di rione. Aloha, vescovo. Com'è il tempo alle Hawaii? Sta piovendo e abbiamo il sole e anche il vento. Grazie mille. Vi vogliamo bene. Ringrazio il vescovo Unga e tutti gli altri vescovi fedeli del Consiglio di Rione che sono con noi oggi. Man mano che il Signore ci rivela la sua volontà, portiamo miglioramenti al modo in cui portiamo avanti l'opera missionaria. Oggi ci riuniamo per condividere alcuni di questi miglioramenti con voi. Informazioni e guida aggiuntive vi arriveranno tramite i componenti del Quorum dei 70, che hanno una responsabilità specifica in modo all'opera missionaria, in merito all'opera missionaria. Quando istituì per la prima volta la sua Chiesa, Cristo designò altri 70 e li mandò dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare. Ai giorni nostri il Signore ha comandato ai 12 di fare appello ai 70 anziché ad ogni altro e ha sottolineato che i 70 sono chiamati a predicare il Vangelo e a essere testimoni speciali per i gentili e in tutto il mondo. L'opera missionaria è sempre stato un elemento fondamentale della chiamata di un 70. In un modo o in un altro, tutti qui facciamo rapporto alla prima presidenza ai 12 tramite i 70. Rivolgetevi a loro per essere istruiti e guidati. Guardate a loro per vedere un esempio di come deve essere portata avanti l'opera di salvezza. Per ciascuno di voi, un 70 particolarmente importante è il 70 di area, che presiede in il consiglio di coordinamento dove vivete. Riceverete direzione e guida in merito all'opera di salvezza dal vostro 70 di area in quel consiglio, dove presidenti di palo e di missioni si consigliano insieme in merito all'opera membro missionario. Infatti, quando sono stati istituiti, i consigli di coordinamento si chiamavano Consiglio di Coordinamento Membro Missionario. Si tratta di un pezzo di storia importante da ricordare. Vi preghiamo di assicurarvi che ogni consiglio preservi l'accento su questa parte essenziale dell'opera di salvezza. Prego che saremo tutti toccati e istruiti dai messaggi che saranno condivisi oggi. Rendo testimonianza che questa è l'opera del Padre Celeste e che Egli è molto interessato a essa. Rendo testimonianza che se agirete sulla base delle indicazioni che verranno date oggi, anche voi scoprirete che Egli è molto intimamente coinvolto in quest'opera. lo sentirete indirizzarvi, sollevarvi e guidarvi a fare ciò che da soli non potreste mai fare, ma che con Lui è sempre possibile. Di questo rendo testimonianza nel nome suo beneamato figliuolo, Gesù Cristo. Amen. Ora, fratelli e sorelle, avremo il privilegio di ascoltare l'anziano Elton Perry del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguita da un numero musicale su Vette Ardite, Mai Forse Andrò. Anziano Perry. Dopo quella introduzione non so che cosa dire. Sono grato di essere con voi questa sera. Riconosciamo tra noi oggi la presenza dei missionari del centro di addestramento missionario di Provo. Sono meravigliosi questi missionari da poco chiamati a servire e che si stanno preparando per predicare il Vangelo restaurato di Gesù Cristo ad ogni tribù, lingua e popolo. Con l'abbassamento dell'età richiesta per il servizio missionario si annuncia una nuova era per l'opera missionaria nella Chiesa. Spero che questo evento abbia cambiato la vita di molti di noi. Nel quartier generale della Chiesa ha provocato un terremoto. Ci auguriamo che abbia avuto lo stesso effetto su ogni membro della Chiesa. Sappiamo che di sicuro ha avuto un effetto travolgente su ogni giovane uomo e donna che ne sia stato influenzato. Tra pochi giorni i missionari che siedono alle mie spalle saranno mandati nei vostri rioni e pali. Dato che il numero dei missionari continua ad aumentare, ci siamo chiesti: che cosa faranno tutti questi missionari? La nostra risposta è che essi faranno la stessa cosa che i missionari hanno sempre fatto. Seguiranno il Salvatore Gesù Cristo e predicheranno il suo Vangelo restaurato. Essi lavoreranno sotto la direzione del Vescovo e del Presidente di Palo, i quali detengono le chiavi dell'opera missionaria nelle loro rispettive aree. Lavoreranno con il Consiglio di Rione per identificare e insegnare alle famiglie in cui i componenti non appartengono tutti alla Chiesa, coinvolgendo anche i loro congiunti e amici, e per insegnare ai membri meno attivi insieme alle loro famiglie e amici. Identify and teach part member families and their families and friends and the less active members and their. Il messaggio che essi condivideranno, che riguarda l'espiazione di Cristo, il libro di Mormon e i profeti viventi, è lo stesso messaggio che condivisi io quando ero un giovane missionario nella missione degli Stati del Nord. Tuttavia, alcuni metodi che si utilizzeranno per condividere questo messaggio sono assai differenti da quelli che utilizzai io. Quando ero giovane missionario, riuscivamo a trovare dei contatti parlando per strada e bussando alle porte per condividere il Vangelo. Il mondo è cambiato da allora. Oggi molte persone sono prese da numerosi impegni della loro vita. Vanno in fretta da un posto all'altro e sono sempre meno disposte a permettere a dei completi sconosciuti di entrare nelle loro case senza alcun invito per condividere il messaggio sul Vangelo restaurato. Spesso il loro principale modo di comunicare con gli altri, anche tra amici intimi, avviene tramite Internet. La natura stessa dell'opera missionaria deve cambiare per permettere al Signore di adempiere la sua opera di radunare la dispersa Israele dai quattro angoli della terra. Adesso i missionari sono autorizzati a utilizzare Internet nel loro lavoro di proselitismo. Durante quelle fasce orarie giornaliere di minor rendimento, principalmente la mattina, i missionari useranno i computer che si trovano nelle case di riunioni e altre strutture della Chiesa per contattare i simpatizzanti, per lavorare con i dirigenti del sacerdozio e dell'opera missionaria locali, per ottenere e contattare dei riferimenti, per verificare il progresso sugli impegni assunti, per confermare appuntamenti e insegnare trattati del manuale Predicare il mio Vangelo utilizzando Mormon.org, Facebook, i blog, le email e gli SMS. Ovviamente in questa nuova frontiera dell'opera missionaria la prudenza sarà una priorità essenziale. I missionari continueranno a lavorare letteralmente fianco a fianco, sia utilizzando computer adiacenti, sia facendo a turno su uno stesso computer per portare testimonianza del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. I presidenti missione monitoreranno il lavoro svolto online dai missionari per aiutarli ad essere sempre prudenti in tutto ciò che fanno. Coloro che si interessano alla nostra Chiesa spesso si lamentano che proprio quando trovano il coraggio di fare visita a uno dei nostri edifici, questi si presentano chiusi e desolati. Per tale motivo abbiamo anche preso la decisione di aprire le nostre case di riunione per dei tour guidati. I missionari andranno nelle case di riunione ad accogliere coloro che si dimostrano interessati e li guideranno all'interno dei nostri edifici di culto, dove potranno ricevere insegnamenti ed essere invitati a visitare un luogo nel quale dimora la forte influenza dello Spirito. Invitiamo voi, giovani e anziani, adulti, giovani e adulti, ragazzi e bambini di ogni dove, a unirvi a noi in questo nuovo e stimolante modo di lavorare, mettendo i computer delle case di riunioni a disposizione dei missionari, diventando amici di Facebook dei missionari nella vostra zona e condividendo i loro messaggi evangelici online, in modo tale da diventare voi stessi coinvolti nell'opera missionaria. Meno di un anno fa, il presidente Monson fece lo storico annuncio che prevedeva l'abbassamento dell'età richiesta per il servizio missionario. Da allora, in migliaia hanno ascoltato l'appello del profeta e molti altri ancora si uniscono a loro ogni settimana. Due giorni fa, il numero totale dei missionari in servizio ha raggiunto 70.224. Mai prima d'ora così tanti missionari hanno inondato la terra. Naturalmente abbiamo bisogno di trovare una collocazione per tutti questi meravigliosi missionari e pertanto quest'anno abbiamo creato 58 nuove missioni, portando il numero complessivo di missioni a 405. Quest'anno abbiamo anche chiamato 173 nuovi presidenti di missione, più di quanti ne siano mai stati chiamati in una sola volta. È evidente che sia i missionari che i presidenti missione hanno risposto all'appello del profeta. Ora il Signore sta chiamando noi membri a servire al loro fianco e al suo in questa sua grande opera. Proprio come i missionari devono adattarsi in un modo in un mondo di mutamento, anche i membri devono cambiare il loro modo di pensare al lavoro missionario. Nel dichiarare ciò, desidero mettere in chiaro che quel che è richiesto a noi membri non è cambiato, ma il modo in cui adempiamo la nostra responsabilità di condividere il Vangelo deve adattarsi al fatto che il mondo è in mutamento. 54 anni fa il presidente McKay ha chiesto a ogni membro di essere un missionario. Il presidente Inclee ha chiesto di utilizzare un modo migliore di portare avanti l'opera missionaria. Non si tratta semplicisticamente di andare di porta in porta, c'è un modo migliore. Il presidente Monson ha indicato che il modo migliore è che i membri missionari lavorino insieme per predicare il Vangelo unitamente. Queste dichiarazioni sono semplicemente una ripetizione dell'insegnamento impartito dal profeta Joseph Smith. Dopo tutto ciò che è stato detto, il dovere più grande e più importante è quello di predicare il Vangelo. In questi appelli ad agire lanciati dai profeti nulla è cambiato. Indipendentemente dalla chiamata o dalla posizione che ognuno di noi possa occupare nella Chiesa, la nostra più grande responsabilità è quella di predicare il Vangelo. Questa verità rimane tale oggi così come lo era ai tempi dei profeti Joseph Smith o in qualunque altra dispensazione della storia. Come possiamo allora adempiere questa chiamata del Signore a predicare il Vangelo? Un modo per farlo è quello di essere uniti nello scopo dell'opera missionaria. Il Signore affermò: io vi dico, siate uno, e se non siete uno, non siete miei. Per esempio, molti dei nostri figli amano il popolare sport del calcio, imparano presto a calciare il pallone, nella rete porta un punto. All'inizio non capisco ogni aspetto del gioco. Hanno lo stesso obiettivo, ossia fare gol, ma non sono ben organizzati. Convergono tutti in massa sulla palla. Nell'opera missionaria molti di noi oggi rientrano in questa stessa categoria. Crediamo di vedere e di capire quell'obiettivo finale, eppure non vediamo quale sia il nostro scopo in tutto ciò. In altre parole, non sappiamo quale sia il ruolo in cui dobbiamo giocare. La nostra è in mancanza di comprensione, non di desiderio. Chiedete a un missionario a tempo pieno oggi lo scopo della sua missione. Sono sicuro che risponderebbe con forza: il mio scopo è quello di invitare le persone a venire a Cristo, aiutandole ad accettare il Vangelo restaurato mediante la fede in Gesù Cristo e la sua espiazione, il pentimento, il battesimo, il conferimento dello Spirito Santo, e perseverando sino alla fine. Fratelli e sorelle, se il nostro dovere più grande e più importante è quello di predicare il Vangelo, come il profeta Joseph Smith ha affermato, allora il nostro scopo è chiaro. E in virtù della nostra appartenenza alla sua Chiesa, ognuno di noi è chiamato e incaricato di invitare le persone a venire a Cristo, che siano membri attivi, nuovi membri, membri meno attivi o non appartenenti alla Chiesa. Se qualcuno a noi vicino non appartiene alla Chiesa, o il membro meno attivo non ha ricevuto il Vangelo restaurato mediante la fede in Gesù Cristo e la sua espiazione, il pentimento, il battesimo e il conferimento dello Spirito Santo, noi lo invitiamo a riceverlo. Questa responsabilità non ricade unicamente sui missionari. A proposito di questa concezione sbagliata, il presidente Gordon B. Hinckley ha detto: noi possiamo lasciare che i missionari facciano tutto da soli, oppure possiamo aiutarli. Se fanno tutto da soli, continueranno a bussare alle porte delle persone un giorno dopo l'altro, ma il raccolto sarà scarso. Oppure i membri possono aiutarli a trovare e istruire i simpatizzanti. È tempo che comprendiamo che proprio noi, nel nostro ruolo da vicini, amici e familiari di coloro che non appartengono a Chiesa e di membri meno attivi, ci troviamo nella posizione ideale per estendere a queste persone un invito con tutto l'amore e la considerazione che essi meritano. Noi speriamo che l'invito sarà accettato, ma se ciò non accadesse, dovremmo continuare a dimostrare amicizia e amore cristiano in modo tale che coloro che abbiano invitato sappiano che il rapporto che abbiamo nutrito e coltivato con loro non era un semplice mezzo per raggiungere un fine, ma un'amicizia vera e duratura. Certamente la Chiesa del Signore è una Chiesa d'ordine, e quest'opera avanzerà sotto la direzione delle chiavi del sacerdozio adatte a tale scopo. Sotto la direzione del Vescovo, il Consiglio di Rione sviluppa un piano missionario di Rione. Il programma deve essere breve e semplice, deve includere obiettivi specifici e attività per aiutare i membri delle organizzazioni del servizio del sacerdozio e ausiliari di Rione a partecipare al lavoro membro missionario al ritenimento e alla riattivazione. Il Consiglio del Rione, con il dirigente lavoro missionario di Rione, coordina il piano missionario del Rione con i programmi dei missionari a tempo pieno assegnati a Rione. Il Vescovo dirige l'opera di salvezza nel suo Rione attraverso il Consiglio di Rione. Il Consiglio di Rione identifica coloro che potrebbero essere invitati a ricevere le lezioni missionarie o a ritornare alla piena attività e decide quali membri nel Rione si trovano nella migliore posizione per estendere tale invito con il dovuto amore e rispetto. Il presidente del Quorum degli Anziani e il capogruppo dei sommi sacerdoti fanno parte del Consiglio dei Rioni. Essi hanno la responsabilità di individuare i membri meno attivi del loro quorum e di lavorare con gli altri membri del Consiglio dei Rioni per ricondurli alla pienezza attività della Chiesa, nella Chiesa. La benedizione di riportare il sacerdozio nelle loro case benedirà intere famiglie per generazioni. Poi il Consiglio del Rione individua i membri meno attivi che possono essere visitati e istruiti dai missionari a tempo pieno. Il dirigente del lavoro missionario di Rione, che è un componente del Consiglio del Rione, lavora con i missionari per riempire la loro agenda di nomi di persone che potrebbero beneficiare di una visita. Anche se i missionari a tempo pieno sono responsabili di insegnare i simpatizzanti, essi possono e devono essere accompagnati da membri del Consiglio di Rione, da missionari di Rione o da membri che hanno stretto un rapporto personale con i simpatizzanti. I membri che accompagnano i missionari in tali occasioni dovrebbero portare testimonianza dei principi insegnati nelle lezioni missionarie e rafforzare tali principi anche tra un appuntamento missionario e l'altro. Il Consiglio del Rione invita i missionari a tempo pieno a aiutare i missionari del Rione a visitare tramite l'insegnamento familiare o in visita le case dei membri meno attivi o a insegnare le lezioni ai nuovi convertiti. Constatiamo che sono molti pochi i nuovi battezzati che ricevono lezioni per i nuovi membri. Il Signore desidera che siamo ansiosamente impegnati in una buona causa e che compiamo molte cose di nostra spontanea volontà. Mentre parlo in merito al dover essere ansiosamente impegnati in una buona occasione, in una buona causa, mi torna in mente il mio giovane amico Scott, che ha delle difficoltà che lo limitano in alcune situazioni, ma in altri aspetti egli è straordinario. Per esempio, la sua audacia come missionario uguaglia quella dei figli di Mosia. Quello che nella testa di Scott sia impensabile, il fatto che noi non tutti siano membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e che non tutti abbiano letto il Libro di Mormon e che non abbiano testimonianza della sua veridicità. Quando Scott per la prima volta da solo prese l'aereo per andare a trovare suo fratello, un passeggero seduto nelle sue vicinanze udì per caso questa conversazione. «Salve, mi chiamo Scott. Lei come si chiama?» Il vicino di posto gli disse il suo nome. «Che cosa fa?» «Sono un ingegnere». «Bello! Dove vive?» «A Las Vegas». «Noi abbiamo un tempio laggiù. Sa dove si trova il tempio mormone?» «Sì, è un edificio molto bello». «Lei è un mormone?» «No». «Beh, dovrebbe esserlo. È una religione meravigliosa». «Ha letto il Libro di Mormon?» «No». «Beh, dovrebbe farlo. È un gran libro». Nessuno aveva incaricato Scott di parlare al suo compagno di viaggio. Neanche saprei dire se egli si fosse coscientemente rammentato della sua alleanza battesimale di stare come testimone di Dio in ogni momento, in ogni cosa, in ogni luogo in cui potesse trovarsi, anche fino alla morte. Eppure il suo invito dimostra chiaramente quanto egli avesse interiorizzato quell'alleanza. Allo stesso modo, non abbiamo bisogno e neanche dovremmo aspettare di ricevere un incarico per invitare i membri della nostra famiglia che non appartengono alla Chiesa e i nostri amici e vicini a venire in Chiesa a leggere il Libro di Mormon o incontrare i missionari a tempo pieno. Quali insegnanti familiari e insegnanti visitatrici, noi non abbiamo bisogno di ricevere un incarico per invitare i membri meno attivi che visitiamo a ritornare alla piena attività e a prepararsi a ricevere le benedizioni del Tempio. In aggiunta all'alleanza citata su, abbiamo anche fatto una sacra alleanza di portare i fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere leggeri e di piangere con quelli che piangono, sì, e di confortare quelli che hanno bisogno di conforto. nell'adempiere la nostra responsabilità di condividere il Vangelo con i nostri vicini, aiutare i nostri amici meno attivi a tornare alla piena attività, i nostri sforzi saranno molto più efficaci se ricercheremo l'ispirazione, agiremo sospinti dall'amore che nutriamo sia nei confronti del Salvatore che di coloro che i quali serviamo. Per esempio, considerate la preghiera che Alma offrì quando, assieme al suo compagno di servizio, stavano preparandosi a insegnare agli Isoramiti: «O Signore, voglia Tu accordarci di avere successo nel portarli di nuovo a Te in Cristo». Ecco, o Signore, le loro anime sono preziose e molti di loro sono nostri fratelli. Dacci dunque, o Signore, potere e saggezza affinché possiamo portare di nuovo a Te questi nostri fratelli. Alma riconobbe che ogni persona a cui era stato mandato ad insegnare era un figlio di spirito di Dio, e quindi era suo fratello o sorella spirituale, ed egli li amava. Dopo aver pregato, Alma e i suoi compagni furono riempiti dello Spirito Santo e si misero immediatamente al lavoro. Applicando ai nostri giorni l'esperienza e la preghiera di Alma, il presidente Gordon B. Hinckley disse: «Coltiviamo in ogni membro della Chiesa la consapevolezza del suo potenziale di portare le persone alla conoscenza della verità. Convinciamolo a lavorare a questo compito. Invitiamoli a pregare fervidamente per avere successo. Ogni membro della Chiesa preghi come faceva Alma. L'opera del Signore va avanti quando ognuno di noi comprende e adempie il suo scopo. Il sacerdozio sarà rafforzato e noi otterremo un profondo successo nell'opera missionaria di riattivazione quando il Consiglio di Rione, i membri e i missionari a tempo pieno saranno uniti nel perseguire lo scopo del Signore. Ho ricevuto testimonianza di questa verità molte volte. Di sicuro non c'è mai stato un periodo tanto entusiasmante in cui essere impegnati nell'opera del Signore, in un modo in cui è davvero facile condividere la propria testimonianza con un semplice click di mouse. Il regno di Dio di sicuro si espanderà. Possiamo noi, sia membri che missionari, essere sempre uniti nell'adempiere il nostro scopo missionario di aiutare gli altri a venire a Cristo. Possiamo noi essere una luce, è un esempio per tutta la terra e in particolare per quei figli di Dio che stanno ricercando le benedizioni del Signore. Questa è la mia preghiera e la mia benedizione nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our thanks to Elder Perry.
Grazie anziano Perry per quel video e per le osservazioni che sono particolarmente indicate in merito alla nostra responsabilità come membri di invitare gli altri a venire a Cristo e a godere del Vangelo. A volte evitiamo questa responsabilità perché temiamo che invitare i nostri amici o familiari a incontrare i missionari o a venire in chiesa possa offenderli. Tuttavia, un invito che è frutto del nostro amore per gli altri e del nostro desiderio di vederli felici per l'amore che abbiamo per il nostro Salvatore e del desiderio di vederli felici non sarà considerato offensivo o denigratorio. L'istruzione finale del Salvatore risorto ai suoi discepoli fu di insegnare e di battezzare. Il battesimo è la prima ordinanza indispensabile sul cammino della salvezza. Le scritture ci dicono della gioia del Signore quando battezziamo persone che si sono pentite e qualificate. Dobbiamo essere desiderosi di farlo e di renderlo felice. La cosa meravigliosa di tutto questo è la gioia che porta anche a noi. Ora avremo il privilegio di imparare dall'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo che l'anziano Anderson ci avrà istruito, ci godremo un medley di inni missionari. Anziano Anderson.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e mie care sorelle, una delle grandi benedizioni della mia vita è di stare con voi nei vostri pali, quali quasi ogni settimana, ogni nazione e cultura, noi come autorità generale abbiamo il privilegio di sentire la vostra bontà e la vostra fede nel Signore Gesù Cristo. Sappiamo che Egli vi ama e ci rallegriamo della vostra volontà di seguirlo e di seguire i suoi insegnamenti, con comandamenti. Vi ringraziamo come i consigli di Paolo e di Rione perché vegliate sul regno di Dio e di prendervi cura dei suoi figli e delle sue figli, siete strumenti nelle sue mani. Quando serviamo nei consigli e nelle presidenze ricordiamo costantemente a noi stessi che la nostra è un'opera di salvezza. Nel riunirci in consiglio, il nostro lavoro inizia in ginocchio alla ricerca della guida del Signore. E anche se a volte guardiamo l'agenda, è quando lasciamo la riunione e andiamo a servire il Signore che spesso adempiamo i suoi scopi più importanti. Lavoriamo insieme in fede e in unità. Fede che il Signore guiderà i nostri passi e unità tra noi e i nostri missionari, sempre animati dal nostro amore per Lui, per gli altri e per coloro che serviamo. Questi principi spirituali sono da sempre parte del lavoro del Signore. Sono certo che mentre servite insieme, essi emergono fortemente nel vostro consiglio di riunione. Vorrei condividere con voi un'esperienza vissuta qualche settimana fa durante lo svolgimento di un incarico a Tampa, Florida. Mentre guardate, pensate alle cose positive che avvengono nel vostro consiglio di riunione. La nostra prima storia comincia nel consiglio di riunione di Brooksville, in Florida. Guardando l'elenco dei membri, abbiamo notato che c'era un nome che non conoscevamo. Era la sorella Kane. Nei nostri consigli di riunione diamo alle persone incarichi specifici di visitare diverse famiglie e i membri. E ho assistito ad un cambiamento perché hanno reagito con entusiasmo e si sono offerti volontari dicendo: «Vescovo, ci vado io». Ciò che è proprio al centro del nostro lavoro, percepire un suggerimento spirituale e volerlo seguire. Nel rione di Brooksville è stata la sorella James a farsi avanti.
Ricevetti la visita della sorella James e di alcuni missionari. Mi invitò ad alcune attività e a fare cose che mi permisero davvero di avere un'amica nella chiesa. E questo ha inciso molto. Mi ha fatto sentire ancora una volta benvenuta.
Quando partecipiamo al consigliere di Rione e cerchiamo l'aiuto della preghiera e riceviamo rivelazione, la sorella James era ben disposta, è stato dato un incarico e sono successi miracoli. Presto il marito di sorella Kane, che non è membro della chiesa, iniziò a sentire l'influenza del Signore.
Una domenica, di punto in bianco, si svegliò e disse: «Penso che oggi verrò in chiesa con voi».
Il fratello Kane andò in chiesa, ma se ne andò dopo poco la sacramentale. Vidi la sorella Kane e le chiese dove fosse suo marito, le risposte: «Fuori nel parcheggio, pronti ad andare a casa». Le chiese se le dispiacesse che io mi presentassi a suo marito, così lo feci. Il consiglio di Rione, i missionari, la sorella James, il vescovo, riuscite a vedere la loro unità? Il vescovo si sentì poi ispirato a invitare il fratello e la sorella Kane a incontrare il presidente di Palo. E gli disse: «Voglio che lei venga e si unisca alla chiesa. Cosa ne pensa?» E io pensai che fosse davvero bello che qualcuno credesse in me e mi volesse davvero. È bello essere desiderati, no? Ciò che il fratello Kane provò insieme al presidente di Palo fu la stessa cosa che lui stesso aveva sentito. Sentì l'amore che il Signore aveva per lui, e quell'amore emanava dai dirigenti, dai membri e dai missionari che lavoravano in unità. Da quel momento abbiamo iniziato a invitarlo alla riunione sacramentale. L'accoglienza che ha ricevuto da Rione e lo spirito che ha sentito tramite il nostro amore è davvero ciò che ha dato inizio al suo cambiamento. Quando visitai il consiglio di Rione, il vescovo a Ceccarello espresse ciò che c'era nel cuore di ognuno. C'è stato un grande cambiamento nell'immensità in cui amiamo queste persone. Siamo tutti impegnati in quest'opera e siamo un gruppo di dirigenti imperfetti. La differenza maggiore è che sappiamo che è la sua opera ed egli non permetterà che falliamo se facciamo del nostro meglio. Questo è molto importante. Se facciamo del nostro meglio, egli non ci lascerà fallire. Tutti ci sentiamo inadeguati. Come il presidente Monson ha detto, quando siamo impegnati a svolgere il lavoro del Signore, abbiamo diritto al suo aiuto. Noi confidiamo all'Eterno e sappiamo che ci saranno dei miracoli. Nefi disse che era guidato dallo Spirito non sapendo in anticipo ciò che avrebbe fatto. Questo è l'amore, la strada del discepolo. Non sappiamo che cosa ci aspetta, ma il Signore sì. E se abbiamo fiducia in Lui, Egli ci conduce per mano e seguono i miracoli. Amo ciò che il Signore dichiarò quando disse: «Io sono un Dio di miracoli e non opero fra i figliuoli degli uomini se non secondo la loro fede». Questo principio è vero in ogni nazione, cultura e lingua. Appena un mese fa, a Hong Kong, ho usato una piccola videocamera per catturare brevemente pensieri e sentimenti di alcuni esponenti locali della Chiesa. Guardate, Vescovo Check, hai mai individuato 3 o 4 famiglie che i missionari potrebbero aiutare a riportare l'attività? Sì, effettivamente abbiamo una storia di successo. La famiglia Wong è stata inattiva per 5 o 6 anni. I missionari hanno visitato questa famiglia, i membri hanno digiunato e pregato. E quando erano pronti, li abbiamo riportati in chiesa.
Quando abbiamo fede, l'aiuto è sempre a disposizione.
Quando agiamo con fede, spesso scopriamo che le benedizioni del Signore sono diverse da quelle che ci aspettavamo, ma molto migliori di quanto immaginavamo. La nostra seconda storia illustra questo principio. Comincia con il presidente Victor Patrick del Palo di Tampa in Florida. Lui e la sua famiglia hanno cercato la guida del Signore e sono stati disposti a invitare i loro amici e vicini al battesimo di una delle loro figlie. Vennero molte persone, ma nessuno espresse interesse per la Chiesa. E così, in una riunione di Palo, spiegai quale fosse stato il piano dei Patrick, ciò che avevamo fatto e che era andata bene. Erano venute un sacco di persone al battesimo, ma fino a quel momento non era successo nulla.
L'anno scorso ho sentito il presidente citare che sua moglie aveva messo un invito in ciascuno degli inviti al compleanno di sua figlia, invitando anche loro al battesimo. Così anch'io ho inserito un bigliettino scritto a mano nell'invito della festa di compleanno di mio figlio per invitare tutti al battesimo. Ma purtroppo non è venuto nessuno.
E quel tempo non avevamo idea che uno dei nostri vicini era quasi pronto per il Vangelo. Il Signore aveva ispirato il presidente Patrick e la sorella Palmer. ma per un miracolo che non si aspettavano. Non possiamo vedere sempre la fine dal principio. Abbiamo fiducia nel Signore e ci affidiamo a Lui sapendo che a suo tempo e a suo modo Egli farà accadere miracoli. Mentre ispirava il presidente Patrick e la sorella Palmer, egli stava anche preparando la sorella Valerie Adams, un membro meno attivo che non frequentava la chiesa da più di 10 anni. Il figlio della sorella Adams e il figlio di Palmer erano già amici dalla scuola. Ci parli un po' di come è iniziato tutto questo con la sua famiglia.
Avevo avuto dei sogni sulla chiesa e non erano niente di speciale. Circa 2 settimane dopo, sentì bussare alla porta ed era un grazioso bimbetto che mi diede un invito di compleanno. Dentro all'invito ce n'era un altro. In realtà l'ho portato qui.
Bene, lo voglio vedere.
Sì, l'ho conservato perché è davvero speciale. Quindi quando lo lessi mi guardai intorno e pensai che...
qualcuno stesse vegliando su di lei.
Esatto, che fosse un segno. Quindi andai alla festa di compleanno, entrai e dissi: ciao, mi chiamo Valerie e sono stata battezzata nella chiesa.
Immediatamente Valerie e la sua famiglia furono circondati dall'amore e dall'amicizia di un meraviglioso gruppo di membri e missionari. I missionari diventarono gli insegnanti. Presto Valerie tornò in chiesa. Derek, suo marito, fu battezzato e a sua volta battezzò il loro figlio Brandon. Riusciamo a vedere come il Signore compie il suo lavoro? Il nostro Padre Celeste conosce i suoi figli. Ascolta le loro preghiere. Egli sa chi lo sta cercando e chi condurrà queste persone, come dice Amo nel Libro di Mormon. Essi sono nelle mani del Signore e della mietitura e sono suoi. C'è un importante principio di fede che ha guidato la vita del nostro profeta, il presidente Thomas S. Monson. Egli ha detto: i desideri che fanno avverare le cose, i desideri non fanno avverare le cose, il Signore aspetta che agiamo. La nostra terza storia sottolinea questo importante messaggio. Comincia con il vescovo Rodney Kelly che ha sentito il bisogno di aiutare il suo rione ad agire. Nel nostro rione stavamo passando un periodo terribile per quanto riguarda i battesimi, erano pochissimi. E ci siamo resi conto che il Signore non ci avrebbe benedetto con nuovi convertiti finché non ci fossimo presi cura delle persone. Il vescovo e il consiglio di rione si stavano rendendo conto che parlare delle persone non era sufficiente, dovevano agire. Abbiamo iniziato noi come vescovato ad andare dalle persone, abbiamo scelto nomi di persone che non conoscevamo e le abbiamo cercate. Abbiamo chiesto al comitato esecutivo del sacerdozio di unirsi a noi e poi in seguito abbiamo esteso l'invito a tutto il quorum degli anziani e a quelle del sommo sacerdoti. Abbiamo chiesto loro di dedicare un martedì o giovedì sera al mese. Quando i dirigenti del rione e i missionari hanno cominciato a occuparsi delle persone e a benedire gli altri, ha avuto luogo un grande cambiamento nel rione. Il Signore del Signore si è espanso, i missionari a tempo pieno hanno notato la differenza. Il dirigente lavoro missionario ci ha chiamato ogni giorno, ma non solo. Anche il vescovo ci chiamava continuamente e poi i membri che cercavano di impegnarsi in tutti i modi possibili. I dirigenti e i missionari del rione di Tampa 4 hanno condiviso con me la loro esperienza quando hanno partecipato al consiglio di rione. So che quando venni per la prima volta iniziai a parlare di fare queste visite settimanali e pensai prenderanno un sacco di tempo, ma scoprì che quando andavo a visitare le persone e seguire le indicazioni e la guida del vescovo, vivevo esperienze incredibili.
Ho visto un cambio nelle sorelle. Adesso sono più disposte a fare di più e fare le cose necessarie per fare sentire tutti amati e benvenuti.
Dal momento che vivevo questi momenti spirituali, quelli erano i luoghi in cui dovevo trovarmi. I membri attivi del rione volevano vivere questi momenti.
Già dalla prima sera si divisero in coppie ed è stato per me di ispirazione realizzare che sono qui ad insegnare alle persone e a riportare al gregge ed aiutare il rione.
In quello stesso viaggio in Asia di 4 settimane fa ho visitato l'India. Anche lì i dirigenti comprendono questa verità spirituale e hanno condiviso con le loro esperienze sulla piccola telecamera che ho portato con me. andiamo a casa loro. Sì, andiamo a casa loro. Cerchiamo di condividere le nostre testimonianze e il nostro amore e cerchiamo di farli ritornare.
Quando rendiamo testimonianza, senza dubbio invitiamo lo spirito nella stanza e i simpatizzanti o i membri meno attivi riescono a sentirlo e decidono di tornare perché sanno che si stanno davvero perdendo qualcosa di importante nella loro vita.
Per aiutare tutti noi, c'è una nuova sezione su lds.org che si chiama Affrettare l'opera. Qui troverete risorse utili, comprese altre storie ed esempi di dirigenti, membri e missionari in tutto il mondo che, come voi, stanno lavorando insieme in fede e amore per affrettare il lavoro del Signore. Se faremo del nostro meglio, il Signore sarà con noi. Le Scritture dicono: quando i servi andarono e lavorarono con forza, e anche il Signore lavorò con loro. Mentre ero seduto sul pulpito della conferenza del Palo di Tampa in Florida, sono rimasto sorpreso nel vedere 32 fratelli che venivano sostenuti per ricevere il sacerdozio di Melchizedek. Venivano da rioni e rami molto simili a quelli in cui vivete e servite voi. A mano che quegli uomini si alzavano, pensavo al miracolo che era avvenuto nella loro vita, così come in quella delle donne e dei bambini intorno a loro. Ho pensato ai dirigenti, ai membri, ai missionari che avevano lavorato in unità, al loro amore e al loro servizio cristiano. Ho pensato alla guida divina che avevano ricevuto dal Signore mentre agivano in fede. Ho pensato alle parole di Moroni: sono cessati i miracoli? Hanno cessato gli angeli di apparire ai figliuoli degli uomini? Ha ritirato egli da loro il potere dello Spirito Santo? Ecco, io vi dico no, poiché è per fede che si compiono i miracoli. Rendo a voi la mia certa testimonianza che Gesù è il Cristo, che Egli è il nostro Salvatore e Redentore. Questa è la sua sacra opera. Vi prometto che Egli vi guiderà e sarà con voi mentre cercherete umilmente con fede il suo aiuto. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
I hope they call me on a mission.
Grazie anziano Anderson, e grazie alla generazione che sta venendo qui, 70 e passa missionari che sono stati chiamati. Il primo passo per stabilire la Chiesa è farvi entrare qualcuno attraverso le acque del battesimo. I messaggi che oggi abbiamo avuto il privilegio di ascoltare ci hanno insegnato come aiutare a stabilire o a ristabilire la Chiesa nelle case dei nostri amici, dei nostri vicini e dei nostri parenti che non hanno ancora avuto l'opportunità di accettare il Vangelo o se ne sono allontanati. Ora avremo il privilegio di ascoltare l'anziano Russell M. Nelson che, oltre alle altre responsabilità all'interno del Quorum dei 12, serve come presidente del Consiglio Esecutivo Missionario. Sono lieto di poter servire in quel consiglio come collega minore dell'anziano Nelson. Dopo le parole dell'anziano Nelson guarderemo un video in cui uno dei più grandi insegnanti del nostro tempo, il presidente Boyke Packer, presidente del Quorum dei 12, ci insegnerà come insegnare. Anziano Nelson, poi il video del presidente Packer. Cari fratelli e sorelle, sono lieto di trovarmi qui con voi in questa posizione speciale. Questo è un evento storico perché stanno partecipando 173 nuovi presidenti di missione e le loro mogli. Provengono da 19 diversi paesi e sono assegnati a servire in 50 paesi nel mondo. Questo numero da record di nuovi presidenti di missioni è un segno indicativo che il Signore sta affrettando la sua opera insieme a 70 e passa missionari. Il lavoro missionario diventa vivo quando ascoltiamo delle impressionanti storie di conversione. Oggi vorrei iniziare il mio messaggio con una conversazione recentemente registrata con sorella Neil F. Marriott, sostenuta lo scorso aprile come seconda consigliera della presidenza generale della Giovane Donne. Si possono trarre molte lezioni ascoltando attentamente la sua storia. Sorella Marriott, nel passato ho avuto il privilegio di conoscere lei e il suo caro marito David, ma la maggior parte dei membri della Chiesa non la conoscono bene come me. Sarebbe disposta a parlarci della sua conversione alla Chiesa?
Grazie, anziano Nelson. Quando avevo 22 anni mi sono trasferita a Boston, nel Massachusetts, per lavoro. Lì ho incontrato due membri della chiesa e uno di loro disse: io sono un mormone. Io e la mia compagna di stanza abbiamo chiesto: che cos'è un mormone? Allora uno di loro disse: possiamo venire da voi con un paio di amici in modo che possiamo parlarvi di ciò in cui crediamo? Così circa una settimana dopo sono venuti con due amici e quella è stata la prima volta che ho visto i missionari mormoni. Devo ammettere che avevo moltissime domande. Loro continuavano a venire e infine spiegarono il piano di salvezza. Ricordo ancora benissimo quella sera. Dissero: prima di venire qui hai vissuto in un mondo degli spiriti con il Padre Celeste. Sei una sua figlia di spirito. Anziano Nelson, conoscevo quelle parole. Mi erano familiari. Non le avevo mai sentite in questa vita, ma sapevo di averle sentite prima da qualche parte. Al termine di questo incontro, uno dei membri mi disse: vorrei porti un'ultima domanda. Mi guardò negli occhi e continuò: Neil, cosa provi quando riguardo al Libro di Mormon? E le parole che uscirono dalla mia bocca furono: credo che sia vero. Fui sorpresa di sentire me stessa dire quelle parole. Credo che sia vero. E lui molto saggiamente non calcò la mano, mi chiese semplicemente: e cosa pensi di fare con questa conoscenza? Allora gli promisi che quella sera avrei pregato con sincerità. Mi inginocchiai nella mia cameretta e dissi solo: Padre Celeste, se questa è la sola vera chiesa del Salvatore sulla terra, io mi battezzerò. Devo solo sapere se è vera. Immediatamente sentì una voce nella mia testa o nel mio cuore che diceva: è vera. solo questo. Mi sono alzata e ho detto: è vera! Ero quasi sorpresa per questa meravigliosa risposta. La mattina dopo ho telefonato al presidente della missione e gli dissi: salve, devo essere battezzata.
Provava qualche sentimento sui suoi antenati?
È interessante che me lo chieda, perché il mio primo incarico nella Chiesa fu proprio ispirato. Il vescovo mi chiamò e mi chiese se volevo essere un membro del comitato della genealogia. Scrissi alle mie due nonne di circa 80 anni. Ricordo di aver aspettato alcune settimane, ma un giorno ho ricevuto per posta una scatola piena di foto con i nomi sul retro e qualche nota. Così mi sono seduta per terra nella mia camera e ho cominciato a fare una pila per famiglia. La famiglia Dade, la famiglia Hill, la famiglia Ray, la famiglia Fielding. Mentre le mettevo in ordine, all'improvviso mi guardai attorno. E non vedevo niente, ma sentivo che la camera era piena. Sentivo che era piena di persone interessate e felici. Potevo sentire la loro presenza. Penso che nei primi 2 o 3 anni, come membro della Chiesa, abbia fatto e fatto fare le investiture nel tempio di circa 70 nomi. Li mandavo ai parenti di David, mio marito. Vorrei parlare un attimino di David.
Certo. Ci dica chi è David.
David è una persona speciale. È stato uno dei membri che ci ha chiesto se volevamo conoscere la Chiesa. Ci siamo sposati nel tempio di Salt Lake solo 13 mesi dopo il mio battesimo.
Già questo non è un bel vantaggio di essere membro missionario?
Sì, lo raccomando.
Comunque lei e David, adesso avete una bella famiglia. Ci parli della sua famiglia?
Abbiamo 11 figli. Quando ci siamo sposati, volevamo avere una famiglia. E i bambini sono arrivati. Loro sono spiriti scelti.
Qualche consiglio per le nostre meravigliose sorelle che cercano di trovare un equilibrio tra essere moglie e madre e una fedele serva del Signore, un discepolo del Signore?
A me piacciono le riunioni in chiesa. So che sembra strano, ma il mio cuore è a casa mia. E così è per gli incarichi, che sembrano edificarsi uno sull'altro. Prima mi occupo della mia casa. Non sono andata ad alcune riunioni, ma non è stata un'intrusione nella vita familiare. Se non altro, ho imparato a essere una madre migliore.
Sì, è una madre migliore quanto si è accorate al Vangelo. Le siamo grati per il servizio che rende e che renderà ancora.
Grazie.
Grazie, sorella Marriott. La sua storia non è affascinante e istruttiva? Avete notato la collaborazione tra i membri e i missionari? È diventato poi suo marito. Si curavano veramente di lei? Avete sentito anche il ruolo dei parenti dall'altro lato del velo che si curavano di lei? Potete sentire la bontà di una donna che ama il marito e i figli? Quando sento la gioia che è giunta nella sua vita e in quella delle generazioni a venire, la mia testimonianza è rafforzata e il mio entusiasmo di condividere il Vangelo cresce. Troppo spesso dividiamo il lavoro del Signore in parti che riteniamo siano indipendenti, che sia predicare il Vangelo ai non membri, rendere servizio con i nuovi convertiti, riattivare i membri meno attivi, insegnare e rafforzare coloro che sono attivi, la storia familiare, l'attività al Tempio, il lavoro è indivisibile. Non sono parti separate. Fa tutto parte dell'opera di salvezza. Coloro che sono dall'altro lato del velo gioiscono e proclamano lodi quando i loro discendenti accettano il Vangelo o ritornano, perché sanno che i loro discendenti sono ora in grado di celebrare le ordinanze del Tempio in loro favore, collegando tra loro le generazioni passate. Questa è una lezione che sorella Marriott ha appreso subito dopo il suo battesimo. Spero che ogni membro della Chiesa possa avere la possibilità di provare l'affetto edificante dei propri antenati. Per illustrare in che modo il nostro Padre Celeste vuole che ci amiamo gli uni gli altri, vi racconto una parabola dal titolo Un padre al momento di coricarsi. Un padre affettuoso è seduto a casa una sera, dopo che la moglie e i figli sono andati a letto. Sente l'impulso di andare a controllare i bambini. Si toglie le scarpe e cammina piano fino alla porta di una cameretta. Dallo spiraglio della porta, con una luce fiocola, vede delle due testoline sui cuscini e le coperte sui bambini addormentati profondamente. Mentre ascolta i loro respiri pacati, la mente ripercorre la scena della giornata. Sente le loro risate mentre giocavano insieme. Vede il loro sorriso mentre il picnic e le loro risatine quando sono stati colti a dare il gelato al cane. È più facile essere pazienti con i bambini quando dormono. Mentre loro riposano, lui medita su ciò di cui hanno bisogno e come li può aiutare. Sente un amore immenso e un forte dovere di proteggerli. In punta di piedi si avvicina alla seconda cameretta dove sono i figli più grandi. Vede due letti, ma il suo cuore sussulta quando scopre che uno è vuoto. Si gira e si dirige verso lo studio dove a volte ha trovato la figlia che mancava. Eccola, seduta a leggere tranquillamente un libro. Non riusciva a dormire, dice. Lui prende una sedia per starle vicino. Parlano della sua giornata, dei suoi amici, dei suoi obiettivi e dei suoi sogni. Poi lei ritorna a letto. E il padre fa un ultimo giro prima di spegnere le luci e andare a dormire. La mattina il padre aiuta la sua cara moglie a preparare la colazione. Prepara un posto per ciascuno per i più piccoli che ama dormire di più. Il profumo proveniente dalla cucina sveglia i figli che arrivano correndo e concitati. Ma una sedia è vuota. Il padre chiede loro di aspettare mentre va a svegliare il figlio che manca. Ben presto l'intera famiglia si gode la colazione. Che cosa possiamo imparare da questa lezione parabola? Il padre ha seguito il suo impulso di controllare i figli. Ha valutato il suo rapporto con loro. Ha cercato la figlia che mancava. Le sue azioni erano tutte motivate solo dall'amore. Non lo ha fatto perché lo aveva letto in un manuale. Nessuno gli aveva dato un elenco di cose da fare. Aveva seguito i suoi sentimenti. Lo stesso vale per il lavoro missionario. I missionari più efficaci agiscono sempre in base all'amore. L'amore è il lubrificante e la vita del buon lavoro missionario. Il padre della parabola ama ogni figlio. Anche noi dovremmo agire per amore, aiutando tutti, non solo pochi favoriti. Le opportunità giungono in vari modi e purtroppo alcune le perdiamo. Vorrei darvi un esempio tratto dalla mia stessa famiglia. Tutti e otto i miei bisnonni si convertirono alla Chiesa in Europa. Tutti emigrarono in America. Il Vangelo per loro era tutto. Tuttavia, nella generazione dei miei genitori, alcuni si allontanarono dalla Chiesa. Di conseguenza, io sono cresciuto in una casa in cui i genitori non frequentavano la Chiesa. Durante i miei molti anni di specializzazione e di ricerca nel campo della chirurgia, io e mia moglie abbiamo vissuto lontano dai nostri genitori e i nostri figli, con i nostri figli in altre parti del paese. Spinto da una preoccupazione costante, a volte anche angoscia per il benessere eterno dei miei cari genitori, ho scritto una lettera accorata al loro vescovo. Lo conoscevo bene e avevo grandi speranze che lui mi poteva aiutare. Espressi il mio amore per i miei genitori e chiesi a quel buon vescovo se poteva invitare o chiamare qualcuno per insegnare loro il Vangelo. In seguito ricevetti una risposta dal vescovo. Mi scrisse che era molto dispiaciuto di non aver qualcuno da poter chiamare per insegnare ai miei genitori. La risposta del vescovo distrusse le mie speranze. Non c'era nessuno che potesse aiutarlo. Ora, nella nostra epoca, questo non dovrebbe mai accadere. Un vescovo non deve mai sentirsi con le mani vuote. Ora i vescovi hanno i membri del Consiglio del Rione, il dirigente lavoromissionario di Rione e i missionari pronti, disponibili e capaci ad aiutare i genitori di figli che pregano per loro. Decenni più tardi, i miei genitori si sono veramente convertiti al Signore. Sono stati suggellati nel Tempio e i figli sono stati suggellati loro, ma non dimenticherò mai la lezione imparata dalla loro esperienza. Può un amorevole Padre in cielo, che ci ha comandato di predicare il Vangelo ad ogni creatura, tracciare una linea di distinzione tra chi non ha mai ascoltato il Vangelo e chi lo ha ascoltato e poi l'ha dimenticato? Sicuramente la risposta è no. L'opera di salvezza non esclude nessuno. I missionari e i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sono mandati a lavorare nella vigna del Signore per la salvezza delle anime degli uomini. Questo comprende il lavoro missionario al suo meglio, con l'attivazione dei membri meno attivi e la preparazione dei figli di Dio per le benedizioni del Tempio. Dio vuole che tutti i Suoi figli si qualificano per la vita eterna e che ritornino a Lui. Il lavoro missionario nel Regno del Signore è un'opera di salvezza. Il nostro amato Presidente Thomas S. Monson ci ha insegnato più volte che dobbiamo aiutare il prossimo. Egli ha detto: possiamo prendere per mano coloro di cui siamo responsabili e portarli alla tavola del Signore perché si nutrano della Sua parola e godano della compagnia del Suo Spirito. In questa grande opera ci piace portare anime a Cristo tramite le loro prime alleanze, ma ci piace anche riportarle alle loro precedenti alleanze. Il Presidente Joseph Fielding Smith spiegò: il salvare le anime di coloro che si sono allontanati dall'ovile è altrettanto degno e encomiabile e causa tanta allegrezza in cielo quanto il salvare le anime nelle parti più remote della terra. In ogni rione ci sono due persone che stabiliscono il ritmo del lavoro missionario. Sono il vescovo e il dirigente del lavoro missionario di Rione. Il vescovo detiene le chiavi per dirigere l'opera. Il manuale 2 dichiara: il vescovo e i suoi consiglieri danno priorità al lavoro membro missionario. Essi insegnano con regolarità le dottrine relative al lavoro missionario, incoraggiano i membri del Rione a lavorare con i missionari a tempo pieno per trovare, insegnare e battezzare i simpatizzanti. Danno l'esempio nel cercare e preparare individui e famiglie alle quali i missionari possono insegnare. Sotto la chiamata ispirata del vescovo, il dirigente del lavoro missionario di Rione dirige l'opera missionaria coordinando, dirigendo, organizzando, aiutando, partecipando e guidando il lavoro missionario nel Rione. Egli tiene regolarmente le riunioni di coordinamento missionario con i missionari a tempo pieno e si assicura che essi siano invitati e partecipino alle riunioni del Consiglio di Rione quando opportuno. Il dirigente del lavoro missionario di Rione è il collega attivo dei missionari. e li aiuta a trovare delle possibilità di insegnare, dando consigli e coordinando tutte le risorse del rione. Questo potrebbe voler dire trovare i membri che sono disposti ad andare con loro, a far tenere a casa loro le lezioni, a dare un passaggio e ad assistere i missionari quando insegnano a persone dello stesso opposto. Il dirigente del lavoro missionario ha un ruolo importante. Dirigenti del lavoro missionario, prendete nota. Vi chiediamo di elevarvi a questa nuova responsabilità, a conoscere i missionari ed essere il loro miglior amico, a lavorare con loro. Aiutateli a riempire le loro agende con appuntamenti significativi in modo che non abbiano il tempo di andare a bussare le porte alla ricerca di persone a cui insegnare. Come indicato dal Vescovo, i dirigenti del lavoro missionario di Rione e i missionari a tempo pieno si concentrano sui nuovi membri, meno attivi, coloro che ritornano e le loro famiglie. Si concentrano sugli amici, sulle famiglie in cui non tutti sono membri e solo o sui loro parenti, amici, sui amici, i loro vicini e amici interessati nei membri di Rione. I manuali ci dicono che cosa dobbiamo fare, ma non come dovremmo farlo. Non c'è un testo di che cosa dovremmo dire, né ci sono passi specifici per portare la gioia del Vangelo nella vita delle persone. Dalla nostra parabola impariamo che non c'è un libro che dice a un genitore che cosa fare se un figlio manca. Ma quale genitore non si mette a cercare il figlio fino a quando non viene scritto un manuale? I buoni dirigenti, come i buoni genitori, agiscono per amore. Quando agiscono con amore, lo Spirito li guida e li aiuta a capire che ogni persona richiede una cura personale per poter ottenere la gioia di una vita vissuta alla maniera del Signore. Il dirigente del lavoro missionario di Rione è l'anello di congiunzione tra i missionari e il consiglio di Rione e i membri di Rione. Come può farlo? Come può portare l'entusiasmo per il lavoro missionario di ciascun membro del Consiglio di Rione a un livello pari al suo? Mostreremo in un video come è riuscito il dirigente del lavoro missionario di Rione di Edmunds 3 nel palo di Stillwater in Oklahoma. È riuscito a cambiare la cultura missionaria del suo rione. Eravamo nel mezzo di una delle peggiori siccità degli ultimi 50 anni. Era davvero grave. La maggior parte degli stagni avevano pochissima acqua e l'agricoltura, gli animali ne soffrivano e non era proprio una situazione difficile. Non avevamo per niente battesimi. Abbiamo mandato una lettera ai membri di chiedere di digiunare per il lavoro missionario e per la siccità. Abbiamo ricevuto questa lettera, tutto il nostro palo e gli altri pali attorno al nostro digiunarono e il lavoro missionario incominciò immediatamente ad andare meglio. Le caterate del cielo si aprirono e tutti furono coinvolti. L'anziano Bowen dei 70 venne in quest'area e ci diede un addestramento missionario. Uno dei suoi primi commenti fu: i missionari a tempo pieno sono nel vostro rione o ramo semplicemente per assistervi nel lavoro missionario. È nostro dovere come membri della Chiesa impegnarci attivamente nell'opera e invitare i membri, i nuovi amici e parenti in Chiesa. Non può avvenire senza l'impegno dei missionari a tempo pieno dei membri. Questo è il nostro obiettivo, che i dirigenti del lavoro missionario di Rione e i membri del Consiglio di Rione siano veramente la forza trainante e non i missionari a tempo pieno. Il ruolo del dirigente del lavoro missionario di Rione è quello di riunirsi con il Vescovo e il Consiglio di Rione e proporre un programma missionario di Rione, cercando poi di metterlo in pratica, che aiuti i membri a trovare e a seguire le persone a cui possono insegnare missionari a tempo pieno. La sola cosa che cerco di fare insieme ai miei assistenti e ai missionari è quella di cercare di avere sempre il calendario dei missionari pieno di appuntamenti. Poiché tutto questo è cominciato lo scorso anno, siamo passati da una media di 2, 3, 4 lezioni tenute insieme ai membri alla settimana a 10 o 12. Pochi mesi fa avevamo una media di 14 a 16, e adesso la nostra meta è di 20 lezioni alla settimana tenute con un membro presente. Nel valutare il cambiamento avvenuto nel nostro rione e nel palo, è davvero facile vedere due aspetti principali che hanno portato questo impegno missionario a crescere. I membri sono coinvolti nel lavoro missionario e sono loro ad invitare le persone a venire in chiesa e a incontrare i missionari. Quindi aiuto solo la mia famiglia e ogni altra famiglia del rione a trovare delle occasioni per parlare del Vangelo con le altre persone.
Io sono Trish Govin e lui è Mark Govin.
Ci siamo battezzati il 26 gennaio 2013. È un esempio perfetto di lavoro membro missionario. Una famiglia che li conosceva li ha presentati a un'altra famiglia e i loro figli hanno conosciuto altri ragazzi nel nostro rione e sono diventati amici.
Credo che il Signore abbia posto molti membri della Chiesa nella nostra vita per uno scopo.
Questo ha portato ad una conversazione più seria con i missionari e poi hanno cominciato a frequentare la Chiesa in modo regolare.
Ho visto come il Vangelo opera nella loro vita e come loro sono delle luci.
È importante che i membri conoscano i missionari e i missionari conoscano i membri. Ma è ancora più importante e fondamentale che i membri conoscano le persone interessate che le seguono. Quando stai imparando, ti senti più a tuo agio e libero di fare domande se conosci le persone. Ti senti più libero di esplorare e imparare qualcosa che non conosci. Non giudichi.
Mi sono sentita molto come Joseph Smith che andava da una chiesa all'altra. Non è mai sembrato che mancasse qualcosa di importante. Questa è la soluzione ideale per la mia famiglia, per la mia vita.
La siccità o il periodo stagnante del lavoro missionario in quest'area è senza dubbio finita. E l'opera acquista forza di giorno in giorno. Non mi pare che dominerà in tempi brevi. Questa è la grande opera degli ultimi giorni. Questo è il motivo per cui siamo qui, radunare Israele. Per me e per tutti i membri della Chiesa è nostra responsabilità parlare del Vangelo con il maggior numero di persone possibile. Grazie Presidente Bowen e per il grande missionario, il dirigente del lavoro missionario. Abbiamo dimostrato come hanno lavorato insieme. Con una meta e una visione comune conoscevano i bisogni spirituali e temporali di coloro che amano sì, i benefici reali e il lavoro del Consiglio di Rione hanno luogo al di fuori delle riunioni, alla presenza delle persone alle quali insegnano. Nella nostra parabola si potrebbe supporre che il padre rappresenti un vescovo o un dirigente del lavoro missionario di Rione. In realtà il padre potrebbe rappresentare qualsiasi membro della Chiesa. Con amore ognuno può fare ciò che farebbe il buon pastore, programmare e aiutare. E tutti possiamo farlo con preghiera e con l'ispirazione dal Padre di tutti noi. Grazie alla guida divina, i dirigenti delle organizzazioni ausiliarie non devono aspettare un incarico dal vescovo o dal dirigente lavoro missionario di Rione. Ognuno avrà la sensazione che il nostro gregge sembrava completo fino a quando abbiamo iniziato a preparare un posto a tavola per tutti coloro che dovrebbero esserci, non solo per coloro che vengono. Ogni membro vorrà cercare coloro che non sono ancora membri della Chiesa o coloro che hanno bisogno di assistenza nel reclamare la gioia del Vangelo. Agiranno per ispirazione, motivati dall'amore. Quando seguiamo Gesù Cristo, agiamo come agirebbe Lui e amiamo come amerebbe Lui. La sua opera viene compiuta un'anima alla volta. Il nostro impegno è motivato dall'amore per il prossimo e per il nostro Padre Celeste di cui siamo figli. Sì, Dio è nostro Padre. Gesù è il Cristo. Questa è la sua Chiesa. Noi siamo suoi servitori. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Well,
Quando ho ricevuto l'incarico di parlare alla Chiesa in merito all'insegnamento, mi sono sentito piccolo e ho pregato molto a riguardo. Quasi 70 anni fa ero seduto su una rupe su una minuscola isola del Pacifico poco distante dall'isola di Okinawa. La guerra era appena finita ed io ero sopravvissuto. Mi chiedevo cosa avrei fatto. Eravamo in attesa che le navi venissero a prenderci per riportarci tutti a casa. Mi chiedevo cosa avrei fatto della mia vita. Che cosa volevo fare? Che cosa volevo diventare? Alla fine decisi di voler fare l'insegnante. E così, eccomi qui, quasi 70 anni dopo, sempre con lo stesso desiderio, con la stessa determinazione, avendo imparato molto, ma con ancora tanto da imparare. A guardar bene, tutto ciò che facciamo ha a che fare con l'insegnare. Apprendiamo per poter insegnare. Ci sono principi che possiamo imparare per analizzare e tra essi, forse quello più difficile è vivere in modo tale da riuscire a mettere da parte noi stessi e i copioni che abbiamo già scritto per dipendere soltanto dallo Spirito. Mi piacerebbe potervi promettere che se studiate con impegno e serietà sarete migliori. Di certo non vi farà male, ma non vi renderà migliori e neanche bravi quanto potete essere se vi fiderete del Signore e dello Spirito e andrete avanti. Non viene naturale, ma con il tempo si impara a fidarsi dello Spirito. Sappiamo che ci sarà. Molte volte mi sono ritrovato al pulpito chiedendomi cosa avrei dovuto dire, un po' disorientato per il peso della responsabilità, ma poi lo Spirito arriva sempre. Viene quando iniziamo a parlare. Quando iniziamo a parlare, la rivelazione inizia a fluire. Il merito di tutto ciò non va a noi, ma allo Spirito, che è il potere che innesca questo meccanismo. Ho imparato che tutti siamo insegnanti. Nella Chiesa parliamo di essere chiamati a degli incarichi come insegnanti nella scuola domenicale o in altre ausiliarie del sacerdozio. I detentori del sacerdozio a volte si vantano di avere il potere di insegnare, ma non si avvicinano neanche al potere che è stato dato alle madri. Nella Chiesa l'insegnamento più importante viene impartito dalle madri. Quindi voi che nella Chiesa siete insegnanti di professione o di servizio, sapete che ciò che insegnate è sacro e che si insegna soprattutto al di fuori della classe. È che insegnare è molto più di prepararsi leggendo la lezione, studiando e meditando. Ricordate le parole delle Scritture: la voce del Signore giunse ancora nella mia mente. Quella voce non sbaglia mai se continuate a essere obbedienti. Per i più giovani la parola obbedienza suona triste. L'obbedienza non viene automatica. I genitori, soprattutto le madri, educano i figli all'obbedienza. Anche noi siamo responsabili quando, come adulti, a volte siamo in lotta con noi stessi e dobbiamo tirare le redini, cambiare corso e talvolta tornare indietro. Ecco la parola: pentimento. E che cosa significa pentirsi? Significa provare dolore, cambiare e riprovarci. Bisogna fare un passo indietro, tornare dove si è sbagliato e riprendere il cammino da lì senza la zavorra del peccato. L'espiazione è il possente guaritore, spia i peccati. Vi rendete conto di quanto è meraviglioso poter fare appello all'espiazione? Il Signore realizzò l'espiazione per il bene di tutti noi. Non c'è nulla di cui non possiamo pentirci e da cui non possiamo essere soccorsi se ci pentiamo e siamo determinati nella scelta. Quindi il mio semplice consiglio è: scegliete di fare la cosa giusta, scegliete di essere migliori, scegliete di fidarvi delle scritture. Nel farlo crescerete e le prove che dovrete affrontare saranno per il vostro bene. Questi ultimi 70 anni circa mi hanno insegnato molto. C'è tanto ancora che devo imparare. Non so quanto tempo ancora ho per imparare, ma quando sarà finito andrò in un nuovo regno per iniziare una nuova scuola. Vi rendo testimonianza che il Signore vive, che la restaurazione è vera, che fu organizzata e prevista dall'altra parte del velo per il nostro bene. Il Signore vive. So che il Signore vive e conosco il Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, anziano Nelson, per le sue istruzioni e presidente Packer per le sue istruzioni riguardo l'insegnamento. Come ci è stato insegnato oggi, il fratello ci sta chiamando singolarmente come membri della Chiesa e come componenti dei consigli nella Chiesa a fare molto di più per adempiere i suoi scopi e per far avanzare la sua opera. Avremo ora il privilegio e la benedizione di ascoltare il nostro profeta, il presidente Thomas S. Monson, che crede proprio questo. Aggiungerà la sua testimonianza e ci insegnerà l'importanza della fede nell'opera membro missionario. Siamo molto grati che il presidente Monson sia con noi in questo momento. Nonostante la recente perdita della sua amata moglie Frances, il presidente Monson desidera aggiungere la sua voce e la sua testimonianza a ciò che è stato detto questa sera. Siamo davvero grati di avere un profeta che ci guida oggi. Vi esorto a prestare molta attenzione alle parole del presidente Monson per sentire lo spirito del suo messaggio e abbracciare la testimonianza che rende di questa opera. Dopo aver ascoltato il presidente Monson, il coro e la congregazione canteranno il famoso inno missionario, chiamati a servirlo, al termine del quale la preghiera di chiusura sarà offerta dalla sorella Ruth Escorta, che serve come presidentessa della società di soccorso nel rione Bonneville 7 del palo di Bonneville Provo, presidente Monson. Prima di iniziare il mio discorso, desidero cogliere questa opportunità per ringraziarvi per le vostre gentili parole durante il periodo difficile della perdita della mia amata moglie Frances. Sono stato rafforzato e sostenuto nel sentire il vostro amore e le vostre preghiere in mio favore. Per me, sorella Monson, il lavoro missionario è sempre stato nei nostri cuori e nella nostra vita insieme. Eravamo appena sposati quando fui chiamato vescovo del vecchio rione di Salt Lake City 6 e 7, un rione composto da 1.080 membri. C'era un certo numero di meno attivi e la sorella Monson mi ha sempre sostenuto e incoraggiato quando con i miei consiglieri andavo a visitare questi cari membri e lavoravo per riportarli all'attività. Alcuni anni dopo fui chiamato a servire come presidente della missione canadese. Meno di un mese dopo la chiamata, io e la sorella Monson lasciamo la nostra casa appena costruita e con due bambini piccoli e uno in arrivo andammo in Toronto, nell'Ontario, in Canada, dove il lavoro missionario diventò la nostra vita per i 3 anni seguenti. Desidero confermare tutto ciò che è stato detto qui oggi. Attesto che sarete benedetti se seguirete i consigli che avete ricevuto. Le sacre scritture non contengono proclama più importante, responsabilità più vincolante, istruzione più diretta dell'ingiunzione data dal Signore risorto quando appare agli 11 discepoli in Galilea. Egli disse: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il profeta Joseph Smith dichiarò: dopo tutto quello che è stato detto, il dovere più grande e più importante è quello di predicare il Vangelo. Alcuni di voi qui oggi ricorderanno ancora le parole del presidente David O. McKay, che pronunciava spesso la frase: ogni membro è un missionario. Il presidente Gordon B. Hinckley ci disse: tanti di noi considerano il lavoro missionario soltanto una questione di andare in porta a porta. Tutti coloro che conoscono questo lavoro sanno che c'è una via migliore, quella che passa attraverso i membri della Chiesa. Alle loro parole aggiungo le mie. Ora è il momento in cui i membri e i missionari uniscano le forze, operino insieme e lavorino nella vigna del Signore per portarli delle anime. Egli ha preparato i mezzi con cui condividere il Vangelo in tantissimi modi e ci aiuterà nel nostro lavoro se agiremo con fede per compiere la sua opera. Nel periodo in cui io e la sorella Monson servivamo nella missione canadese, siamo stati testimoni della profonda fede dei santi canadesi e ne siamo stati rafforzati. Questo video mostra la fede e le opere dei membri e dei missionari della nostra missione che vivevano e lavoravano a St. Thomas. Un'altra dimostrazione di fede ebbe luogo quando visitai la prima volta il ramo di St. Thomas, a circa 120 chilometri da Toronto. Io e mia moglie eravamo stati invitati a partecipare alla riunione sacramentale e a parlare ai membri. Mentre eravamo in macchina lungo questa bella strada, vedevamo molte chiese e ci chiedevamo quale fosse la nostra. Nessuno loro era. Individuato l'indirizzo datoci, scoprimo che si trattava di una costruzione decrepita. Il nostro ramo, con circa 25 membri, di cui 12 presenti, si riuniva all'interrato dell'edificio decrepito. Le stesse persone dirissero le riunioni, benedissero e distribuirono il sacramento, offrirono la preghiera e cantarono gli inni. Al termine delle riunioni, il presidente del ramo, Irwin Wilson, chiese di parlarmi. Durante l'incontro mi mostrò una copia dell'Improvement Era, l'intessignano dell'attuale Liaona. Il presidente Wilson indicò la foto di una delle nostre cappelle in Canada, in Australia, una delle nuove cappelle, e disse: questo è l'edificio di cui abbiamo bisogno qui a St. Thomas. Sorrisi e risposi: quando avremo abbastanza membri per giustificare per pagare un edificio così, sono sicuro che lo avremo. A quel tempo ai membri del luogo era richiesto di mettere insieme il 30% del costo totale del terreno e dell'edificio in aggiunta al pagamento delle decime delle offerte. Il presidente Wilson replicò: i nostri figli stanno crescendo. Abbiamo bisogno di questo edificio e ne abbiamo bisogno ora. Lo incoraggiai ad aumentare il numero di membri impegnandosi direttamente a fare amicizia e a insegnare. Il risultato, fratelli e sorelle, è il classico esempio di fede, unito all'impegno e suggellato dalla testimonianza. Il presidente Wilson richiese alla città di St. Thomas fossero assegnati 6 missionari aggiuntivi. Quando ciò fu realizzato, invitò i missionari nel retro della sua piccola gioielleria e si inginocchiò per pregare con loro. Al termine della preghiera, chiese a uno degli anziani di passargli l'elenco telefonico che era su un tavolo vicino. Il presidente Wilson prese l'elenco telefonico e disse: «Se vogliamo davvero costruire la cappella dei nostri sogni qui a St. Thomas, avremo bisogno di un santo degli ultimi giorni che la progetti. Dato che tra i nostri membri non ci sono architetti, dovremmo semplicemente convertirne uno». Scorse dall'alto verso il basso i nomi degli architetti elencati, poi fermò il dito su un nome e gli disse: «Questa è la persona che inviteremo a casa mia per ascoltare il messaggio della restaurazione». Il presidente Wilson seguì lo stesso procedimento per cercare idraulici, elettricisti, artigiani di diverse specializzazioni. Non trascurò neanche altre professioni, avendo il desiderio di creare equilibrio nel ramo. Queste persone furono invitate a casa sua per incontrare i missionari. Fu loro insegnata la verità, testimonianza nacque, la conversione fu il risultato. I neobattezzati fecero la stessa cosa e invitarono altri ad ascoltare. La cosa continuò una settimana dopo una settimana e mese dopo l'altro. Il ramo di St. Thomas crebbe enormemente. Nel giro di 2 anni e mezzo fu costruito un bel edificio e un sogno ispirato divenne realtà. Oggi quel ramo è un rione florido di un palo di Sion. Quando penso alla città di St. Thomas, non mi soffermerò sulle centinaia di membri e di famiglie del rione. Piuttosto torno con la mente a quella scarna riunione sacramentale nell'interrato di quell'edificio decrepito, dove c'erano 12 persone e la promessa del Signore: dovunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, quivi sono io in mezzo a loro. Sono passati tanti anni da quando fu registrato questo video. La voce che avete sentito era più giovane, ma il principio della fede riferito al lavoro missionario rimane tanto vero oggi quanto lo era mezzo secolo fa nel ramo di St. Thomas. Attesto che quando agiamo con fede, il Signore ci mostra come rafforzare la sua Chiesa nei rioni e nei rami in cui viviamo. È con noi e diventa un compagno attivo nei nostri sforzi missionari. Con l'aumento del numero di missionari dei rioni e dei impali del mondo, vi imploro di esercitare la vostra fede, come fece il presidente Wilson a St. Thomas, nel prendere in considerazione, con l'aiuto della preghiera, quale dei vostri amici, familiari, vicini e conoscenti vorreste invitare a casa vostra per incontrare i missionari, perché possa sentire il messaggio della restaurazione. Come il Signore fece nella città di St. Thomas, Egli santificherà i vostri sforzi e voi otterrete capacità superiori alle vostre per innalzare e benedire la vita degli altri. Prego che possiamo sempre accrescere la nostra fede e fedeltà nell'adempiere al nostro sacro dovere di salvare i figli del nostro Padre Celeste, i nostri fratelli e le nostre sorelle, nel nome del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Our Heavenly Father,
caro Padre Celeste, ti ringraziamo per questa bellissima giornata e questa bellissima riunione. Ti ringraziamo per l'opportunità come Chiesa di aver avuto di poter ascoltare i dirigenti. Ti ringraziamo per il nostro Salvatore Gesù Cristo e per la sua espiazione, che ci dà felicità e pace alle nostre anime. Ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo e il meraviglioso miracolo del lavoro missionario nei nostri giorni. Ti ringraziamo per il nostro profeta, il Presidente Monson. Lo amiamo e lo sosteniamo. Preghiamo che quello che abbiamo sentito e imparato in questa riunione possa sempre rimanere con noi. E che noi come membri possiamo raggiungere coloro che hanno bisogno di questo Vangelo, che tutti noi possiamo essere coraggiosi e che abbiamo l'amore puro di Cristo nel nostro cuore e fare in modo che gli altri vengano a te. Ti offriamo questa preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.